Io e Cristina vi salutiamo con grande affetto e subito vi porto i saluti anche della Chiesa di Somma Lombardo. E davvero siamo grati al Signore per non solo conoscere, ma anche avere comunione con una Chiesa che ama, che serve, che è fedele al Signore come la vostra. Davvero siamo benedetti di questo. E siamo grati al Signore. E con una Chiesa che abbonda di ogni dono, di ogni conoscenza come la vostra, come dice Paolo ai Corinzi, però che a differenza loro voi siete una Chiesa spirituale, io che cosa mai posso dire? Che cosa mai posso trasmettere a voi? E quando Gino mi ha chiesto di condividere un pensiero a lungo, ho pensato che cosa avrei potuto dire questa mattina. Credo che il Signore mi abbia messo un brano sul cuore con cui volevo condividere e vi invito, fratelli, ad aprire la parola di Dio nel libro degli Atti, al capitolo 12. Non leggeremo tutto il capitolo, però sono sicuro che lo conosciamo tutti, ma leggeremo solo i primi 10 versetti. In quel periodo il re Erode cominciò a maltrattare alcuni della chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, continuò e fece arrestare anche Pietro. Erano i giorni degli asini. Dopo averlo fatto arrestare, lo mise in prigione, affidandolo alla custodia di 4 picchetti, di 4 soldati ciascuno, perché voleva farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere a Dio erano fatte per lui dalla Chiesa. Nella notte che precedeva il giorno in cui Erode voleva farlo comparire, Pietro stava dormendo in mezzo a 2 soldati, legato con 2 catene, e le sentinelle davanti alla porta custodivano il carcere. Ed ecco un angelo del Signore sopraggiunse, e una luce risplendette nella cella. L'angelo, battendo il fianco a Pietro, lo svegliò dicendo: alzati presto. E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo disse: vestiti e mettiti i sandali. E Pietro fece così. Poi gli disse ancora: mettiti il mantello e seguimi. Ed egli, uscito, lo seguiva, non sapendo che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva infatti di avere una visione. Come ebbero oltrepassata la prima e la seconda guardia, giunsero alla porta di ferro che immette in città, la quale si aprì da sé davanti a loro. Uscirono e si inoltrarono per una strada, e all'improvviso l'angelo si allontanò da lui. È un racconto sicuramente questo davvero straordinario, che davanti a questo brano non possiamo che rimanere davvero meravigliati dalla liberazione miracolosa che ricevette l'Apostolo Pietro dal Signore attraverso quest'angelo. Ma come abbiamo letto, gli stessi protagonisti di questa storia furono talmente sbigottiti da loro stessi da non credere ai loro occhi. È vero, abbiamo letto che Pietro stesso pensava che non fosse realtà quello che stava vivendo, pensava di avere una visione in quel momento. E se noi più avanti continuassimo a leggere il brano, vedremmo che dopo che Pietro va alla porta del locale nella quale la chiesa era riunita per pregare, anche la chiesa stessa non credeva che colui che stava bussando era proprio Pietro. Quindi è davvero un brano straordinario, unico, e questo ci ricorda che, fratelli, il Signore nel quale noi abbiamo creduto è l'Iddio onnipotente, l'Iddio onnisciente, onnipresente, e che opera al di là di quello che noi immaginiamo e pensiamo, e che non smette mai di stupirci, di sorprenderci. Ma ciò che davvero ha colpito la mia attenzione leggendo questo brano, questi versetti, non è tanto sulla liberazione dell'Apostolo Pietro, ma quanto piuttosto ad alcuni aspetti che hanno colpito la mia attenzione, che su cui vogliamo riflettere insieme questa mattina e vogliamo applicarlo anche alla nostra vita. E in modo particolare vogliamo considerare quattro verità principali. Una prima verità che vediamo e vogliamo cercare di considerare insieme è vedere chi sono gli uomini che Satana attacca e vedere qual è la sua strategia. Un secondo punto, una seconda verità, è vedere le caratteristiche dei servi fedeli del Signore. Un terzo punto è l'atteggiamento e la responsabilità che ha la Chiesa verso i suoi servi fedeli. E un ultimo punto è vedere la misericordia di Dio verso la sua Chiesa e la sovranità di Dio sulla sua opera. Allora, cerchiamo di vedere e approfondire in maniera semplice, fratelli, con modestia, questi punti. E noi vediamo proprio che il brano che noi vediamo, il contesto che noi vediamo nei primi quattro versetti, ci descrivono un quadro davvero triste. Noi abbiamo visto che fino a quel momento la Chiesa era perseguitata dai giudei. Ora invece anche il re Erode inizia ad accanirsi verso i credenti. E abbiamo letto che ne maltrattò alcuni e fece uccidere di spada l'apostolo Giacomo, fratello di Giovanni. E vedendo che questo era apprezzato dai giudei, allora decide di fare la stessa cosa con Pietro. Però siccome l'arresto di Pietro cade proprio nei giorni della festa degli asini, che durava 7 giorni, e una pena capitale non era opportuna, non sarebbe stata apprezzata come avrebbe voluto il re Erode, decide allora di metterlo in prigione e di ritardare la sua uccisione. E dunque possiamo vedere che davanti ai nostri occhi si apre davvero uno scenario triste, uno scenario pericoloso. Ma ciò che i nostri occhi non vedono e che non vediamo in questo racconto è colui che sta dietro a questo scenario. È colui che guida le potenze religiose, diciamo guidate da che rappresentate dai giudei, è colui che sta dietro alle potenze civile da parte del re Erode. Quindi queste due potenze che, come sappiamo, camminano sempre a braccetto, è vero, ancora oggi camminano a braccetto e anche nel futuro, è vero, durante la grande tribolazione, la potenza religiosa e la potenza civile che cammineranno ancora insieme. E dietro a tutto questo scenario, chi muoveva le file di tutto? Noi sappiamo che è Satana, è vero, l'avversario di Dio, l'avversario delle nostre anime. E chi attacca Satana? Satana attacca l'apostolo Giacomo, fratello di Giovanni, e Pietro. E io mi sono chiesto, è un caso che attacca proprio questi due uomini? Perché non attacca, ad esempio, altri fratelli come Tommaso, come Andrea, come Filippo? Perché proprio Giacomo e Pietro? Io non credo che sia un caso, e una prima ragione per cui credo che Satana abbia attaccato proprio questi fratelli lo possiamo vedere aprendo insieme il Vangelo di Matteo al capitolo 4, al versetto 18. Vangelo di Matteo al capitolo 4, versetto 18. Mentre camminava il Signore Gesù lungo il mare della Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, i quali gettavano la rete in mare perché erano pescatori. E disse loro: venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Passato oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, i quali nella barca con Zebedeo loro padre rassettavano le reti e li chiamò. Essi, lasciando subito la barca e il padre loro, lo seguirono. Dunque vediamo che l'apostolo Pietro e l'apostolo Giacomo avevano due mansioni pratiche. Uno era pescatore e l'altro, l'apostolo Giacomo, rassettava le reti. Ma questi due lavori ci parlano anche di due lavori spirituali. Infatti l'apostolo Pietro diventerà un evangelista, un grande evangelista. E l'apostolo Giacomo, insieme a Giovanni, diventerà un insegnante della parola, un dottore della parola. Dunque, possiamo vedere che Satana non attacca dei fratelli qualunque, ma Satana attacca proprio due ministeri fondamentali, due uomini che rappresentavano due ministeri fondamentali all'interno della Chiesa locale. Satana sta minando e attacca proprio le basi di una testimonianza. E sa molto bene che se riesce a far cadere ed a eliminare, a togliere di mezzo questi uomini, questi fratelli, la Chiesa locale riceverà un duro colpo. E la Chiesa locale, la testimonianza, senza questi due ministeri non potrà reggere e quindi cadrà presto rovinosamente. E una seconda ragione, in secondo luogo, possiamo vedere che Giacomo e Pietro erano due uomini fedeli del Signore. Erano due uomini che amavano il Signore ed erano fedeli a Lui. E questo è un principio, fratelli, che noi troviamo nella parola di Dio. C'è un principio che leggiamo in 2 Timoteo 3,16, che Paolo dice a Timoteo che tutti quelli che vogliono vivere piamente saranno perseguitati. Questo è un principio che è vero, è stato vero per l'apostolo Giacomo e Pietro, ed è vero anche oggi per noi, per tutti coloro che vogliono servire il Signore fedelmente, che vogliono amarlo, che vogliono onorarlo al costo di ogni cosa. E non a caso Pietro, Giacomo, fratello di Giovanni e Giovanni stesso, erano gli uomini più vicini al Signore Gesù, è vero? Noi vediamo spesso nei racconti degli Evangeli che sono gli uomini a più stretto contatto con il Signore Gesù, che fecero le esperienze più straordinarie con il Signore Gesù. Lo videro trasfigurato sul monte, videro la resurrezione della figlia di Jairo, lo accompagnarono nel giardino di Getsemani prima della sua morte. Quindi possiamo dire che questi uomini godevano di una comunione particolare con il Signore Gesù. E questo non perché il Signore Gesù facesse delle discriminazioni, è vero, faceva dei favoritismi rispetto ad altri. Ma come sappiamo Gesù conosceva bene i loro cuori, così come conosce bene i nostri cuori. E il Signore sa chi veramente vuole onorare il Signore, chi veramente vuole tenerlo al centro della sua vita, come abbiamo detto anche stamattina, no? Leggendo il Salmo 145. Chi veramente vuole essere fedele al Signore al costo di ogni cosa. Il Signore conosce questi uomini. E Giacomo e Pietro erano tra questi uomini. Noi cosa vediamo di Giacomo? Vediamo che Giacomo, per la fedeltà al suo maestro, arriva fino a dare la sua vita. È vero, non scende a compromessi, non ritratta la sua fede in carcere davanti al re, ma arriva fino a pagare il prezzo più alto pur di tradire il suo Signore, il suo Salvatore, fino a dare la sua vita. E Giacomo quindi è stato un uomo fedele fino alla morte. E possiamo dire che sulla base delle promesse del Signore Gesù Cristo, l'apostolo Giacomo ha ricevuto la corona della vita. Infatti, come leggiamo in Apocalisse, al capitolo 2, al versetto 15, noi leggiamo che il Signore al versetto 10, scusate, il Signore Gesù, parlando alla chiesa di Smirne, dice: non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. E questo vediamo che è un brano che si applica molto bene a questi due uomini, l'apostolo Giacomo e Giovanni, messi in prigione e che vengono uccisi per essere fedeli e fedeli fino alla morte e ricevere dal Signore la corona della vita. E Pietro invece, che cosa vediamo di lui? Tornando al nostro brano, è straordinario perché è scritto al versetto 6: nella notte che precedeva il giorno in cui Erode voleva farlo comparire, Pietro stava dormendo in mezzo a due soldati, legato con due catene, e le sentinelle davanti alla porta custodivano il carcere. Pietro dorme tranquillamente, dorme in prigione. A poche ore dalla sua morte vediamo un uomo che dorme serenamente. E dobbiamo dire, fratelli, che questo è qualcosa di davvero strano, è vero? Noi siamo abituati a vedere un Pietro impulsivo, un Pietro precipitoso, un Pietro sempre all'azione, un Pietro quindi completamente diverso, ma ora qui lo vediamo completamente trasformato. Un uomo che dopo che ha ricevuto lo Spirito Santo è un uomo completamente cambiato dalla potenza dello Spirito Santo. Un uomo che se prima è stato pronto a rinnegare il Signore Gesù per 3 volte, ora invece è un uomo che è pronto a morire serenamente per il Signore. E non è in prigione che si sbraita, che cerca di liberarsi in qualche modo. È vero, alla fine Pietro non aveva fatto nulla di male. Non vediamo niente di tutto questo. Pietro è un uomo che si sottomette alle autorità civili. È un uomo che non si ribella alle autorità civili, è vero. Si sottomette, va in prigione serenamente e si sottomette anche alla volontà di Dio. Potremmo dire: da Cesare quello che è di Cesare, da Dio quello che è di Dio. E lo vediamo quindi che dorme serenamente. E io mi sono chiesto: com'è possibile questo, fratelli? E come si fa a fare una cosa del genere? Come si fa a dormire sapendo che tra poche ore ti uccideranno? Io, fratelli, stanotte, sapendo che avrei dovuto condividere con voi un pensiero, io non ho dormito. L'Apostolo Paolo, l'Apostolo Pietro, invece, sapendo che il giorno dopo l'avrebbero ucciso, dorme tranquillamente, dorme serenamente. E io credo che l'Apostolo Pietro, oltre a vivere la pace di Dio, la pace con Dio, scusate, cioè la salvezza, stava sperimentando proprio la pace di Dio. E questo è un qualcosa che leggiamo nella lettera ai Filippesi, al capitolo 4, che vi invito ad aprire. Filippesi, al capitolo 4, versetto 7, dice: e la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me, viste in me, fatele. E il Dio della pace sarà con voi. È un passo straordinario. E io credo che l'Apostolo Pietro stava vivendo proprio queste parole. Io non so che cosa stesse pensando l'Apostolo Pietro, ma penso che lui sapeva che la sua vita era nelle mani del Signore, che la morte non aveva più alcun potere su di lui, che per lui, come dice l'Apostolo Paolo, il morire sarebbe stato un guadagno, perché sarebbe partito e sarebbe andato ad abitare con il Signore per l'eternità. credo che nella sua mente, nei suoi pensieri, riecheggiasse quel canto di trionfo, è vero, di Isaia, di Osea, che viene anche citato da Paolo, che dice: o morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? La morte è stata sommersa dalla vittoria. Oppure le parole del Signore Gesù, che diceva: non temete coloro che possono uccidere il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Quindi questi pensieri erano, credo, l'oggetto dei pensieri dell'Apostolo Pietro. E la pace di Dio custodiva il suo cuore e la sua mente e lo faceva riposare serenamente. Dormiva tranquillamente. E fratelli, sono proprio questi gli uomini che preoccupano a Satana. Sono proprio questi gli uomini che teme Satana. E gli uomini che attacca di continuo sperando che possano cadere da un momento all'altro. È vero, Satana non attacca chi vive ai margini della testimonianza, chi vive alla periferia di una chiesa, che non è interessato alle cose spirituali, che vive superficialmente la vita cristiana, è vero. Satana, come abbiamo letto, come abbiamo ricordato questa mattina, magari cercherà sempre di più di mettere la nostra attenzione sugli impegni della vita, sugli interessi mondani, sulle cose superficiali che un giorno noi dovremmo lasciare, fratelli. E Satana non attacca questi uomini che sono così impegnati per questo mondo, ma attacca invece fratelli come l'Apostolo Pietro, l'Apostolo Giacomo, fratelli che amano e sono fedeli al Signore. Questi sono gli uomini pericolosi per Satana. E fratelli, alla fine, questo è anche qualcosa che rivedo in me quando giocavo a calcio, è vero? Prima di entrare in campo il mister ci diceva di marcare stretto chi? Quelli che avevano un'influenza particolare sul gioco. Chi aveva un ruolo determinante nella partita. Il mister ci diceva di curare e di stare addosso, di marcare stretto questi uomini. E Satana, noi vediamo che fa la stessa cosa con gli uomini che lui reputa pericolosi. Gli uomini che davvero, di cui teme e che possono e che hanno un'influenza nell'opera del Signore. E Pietro era uno di questi. E noi possiamo vederlo, fratelli, anche dall'eccessiva sorveglianza che l'Apostolo Pietro aveva. È vero. Noi vediamo al versetto, ad esempio, 4, che dice che dopo averlo fatto arrestare, l'Apostolo Pietro viene messo in prigione, affidato alla custodia di 4 picchetti, di 4 soldati ciascuno. E al versetto 6 dice che era legato con 2 catene, in mezzo a 2 soldati e 2 sentinelle davanti alla porta lo custodiva. E ho detto, chi è l'Apostolo Pietro? Nemmeno il 41 bis a questa sorveglianza. Eppure l'Apostolo Pietro non era un assassino, l'Apostolo Pietro non era un lottatore, un gladiatore, era un semplice pescatore. Allora Satana, fratelli, sorveglia attentamente, marca stretto, tutti quei servitori che ancora oggi vogliono vivere la fedeltà, che amano il Signore, che ricoprono un ruolo particolare all'interno della testimonianza. Gli anziani di una chiesa, i diaconi della chiesa, i fratelli che amministrano la parola di Dio, che insegnano la parola di Dio, che evangelizzano. Questi sono gli uomini che Satana marcherà stretto e che cercherà in tutti i modi di far cadere, perché sa che la chiesa ne subirà un grave danno. E allora, quale deve essere l'atteggiamento di una chiesa? Quale deve essere la responsabilità della chiesa verso questi uomini? Noi abbiamo letto al versetto 5 che questa chiesa cosa faceva? Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere a Dio erano fatti per lui dalla chiesa. È straordinario, fervide preghiere a Dio erano fatte dalla chiesa per Pietro. Dice la nuova Diodati, preghiere continue, fervide, continue, incessanti, una Chiesa che non si stanca, una Chiesa che non si arrende, non si scoraggia, ma che continua a pregare. Una Chiesa che sa che la sua battaglia non è contro sangue, contro la carne, ma è contro le forze spirituali della malvagità. È vero, non è contro il re Erode, il suo esercito, contro i giudei, ma contro chi si muove, contro colui che si muove dietro a queste potenze. Quindi, consapevole di questo, si appellano e si affidano a colui dal quale dipende l'esito delle battaglie, il Signore degli eserciti. E il Signore, nella sua misericordia, risponde in modo meraviglioso. E risponde ed esaudisce anche quando veniamo meno nella nostra fede. Infatti noi vediamo che questa Chiesa, nonostante pregasse, quando Pietro viene liberato e bussa alla porta, dicono addirittura alla serva Rode che fosse pazza, non credevano che era Pietro. Ma il Signore, nella sua misericordia, anche quando vede quella piccola fede, quella fede tremante, comunque esaudisce, risponde alle nostre preghiere. E grazie al Signore, perché Lui si ricorda che siamo polvere. E anche quando manchiamo in qualche cosa, Lui continua a rimanere fedele. Dunque, continuiamo a pregare, fratelli, senza stancarci, per i nostri fratelli anziani, per i nostri responsabili, per chi predica la parola di Dio, per i diaconi, per i fratelli e le sorelle che vogliono vivere fedelmente, che vogliono amare, che sono disposti ad ogni cosa per il loro Signore. Continuiamo a pregare anche con la nostra piccola fede. E poi un ultimo pensiero, e ho finito, è vedere qualcosa che mi ha davvero colpito. Cioè la fine che fanno coloro che tentano di mettere le mani addosso sui servi di Dio. Noi abbiamo visto all'inizio questo scenario, è vero, molto triste. Ma come finisce il racconto? Lo stesso Erode che uccide di spada Giacomo, che arresta l'apostolo Pietro, che maltratta la Chiesa, è vero, e che quindi tocca i servi di Dio, che cerca di minare alle basi della testimonianza, che cosa vediamo? Al versetto 22 dice che e il popolo acclamava voce di un Dio e non di un uomo. In quell'istante un angelo del Signore lo colpì, perché non aveva dato la gloria a Dio, e roso dai vermi morì. Questa è la fine che fa il re Erode, colui che ha provato a mettere le mani addosso ai servi di Dio. E quell'opera che Satana voleva frenare, che voleva bloccare a tutti i costi tramite gli uomini e i servi del Signore, noi vediamo al versetto 24, intanto la parola di Dio progrediva e si diffondeva sempre di più. E noi ancora questa mattina vogliamo adorare il Signore, ringraziarlo, perché Lui è il sovrano sulla sua opera. Perché le porte dell'Ades, come dice il Signore Gesù, non potranno mai vincere la sua Chiesa. E noi vogliamo ringraziarlo di questo e che davvero il Signore possa benedire queste semplici riflessioni nel nostro cuore. Che il Signore ci benedica e grazie per la pazienza che ha avuto. Amen.